Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, per questo appuntamento della catechesi domenicale vi trasmettiamo un approfondimento fatto da padre Bernardino Maria Abate dal vivo durante una conferenza tenuta il 15 febbraio sul tema di Dio Trino. Vi rimandiamo a domenica prossima per ascoltare la seconda parte di questa catechesi. Ave Maria.
Ecco, benvenuti a questa catechesi, la sesta, dove parliamo di Dio Trino. Ecco, l'altra volta abbiamo parlato di Dio Uno, Dio e Trino. E praticamente il mistero della Trinità, cioè che Dio è Uno e Trino, è il mistero principale della nostra fede. E poi quello che noi appunto professiamo, no? E che ci distingue anche dagli altri credenti in Dio unico, che però credono solo, non credono nella Trinità, per esempio, come gli ebrei o i musulmani. Però, ecco, noi abbiamo la grazia appunto di conoscere che Dio è uno e tre persone. Ecco, mentre per quanto riguarda l'esistenza di Dio, noi possiamo arrivare con il nostro intelletto, ecco, a conoscere Dio unico, mentre per la vita intima e quindi anche del mistero stesso della Trinità, c'è stato bisogno di una rivelazione. Perché senza questa rivelazione, ecco, l'uomo non avrebbe mai potuto conoscere questo mistero. Quindi è un mistero di grazia, di amore che il Signore ce lo ha rivelato. E ora poi vedremo in che modo. Quindi noi crediamo, no? Appunto che Dio è uno nella natura e trino nelle persone. Il mistero qual è? Che normalmente tre persone fanno tre esseri, no? Però qui noi troviamo sì tre esseri, però che formano un solo Dio, cioè la natura è unica, le tre persone, quindi il Padre è Dio, il Figlio è Dio, lo Spirito Santo è Dio, però non formano tre dei, ma un solo Dio. Quindi questo è il mistero, perché normalmente tre persone sono tre entità, però qua la troviamo nell'unico essere divino, no? Però ecco, vogliamo prima specificare i termini, ecco, per dare un esempio anche di quello che noi affermiamo. Quando diciamo natura, noi diciamo ciò che è una cosa è quella e non un'altra. Per esempio il fiore, ecco quelle caratteristiche, no? Oppure la rosa, ecco, che lo distingue dal giglio, per esempio. Oppure l'oro, appunto, ha quelle qualità materiali, no? Che lo fa onore non altro, così anche per esempio un determinato animale, no? Un cane, un gatto, eccetera, a quelle carità, l'uomo, no? Perché ha la natura umana. Quindi natura è ciò che è, per cui una cosa è quella e non un'altra. Ecco, per Dio, natura di Dio è l'essere perfettissimo, come abbiamo detto l'altra volta, cioè l'essere che ha ogni perfezione, senza difetti e senza limiti. Mentre la persona, ecco, noi qua ora usiamo dei termini più semplici, poi ci sono i termini proprio filosofici che danno una maggiore precisione del linguaggio. Per esempio, quando si parla di persona si dice appunto, secondo Boezio, è la sostanza individua di una natura razionale, o sussistente distinto nella natura intellettuale. Cioè, ovviamente, per persona noi vogliamo intendere un essere intelligente responsabile delle proprie azioni e indipendente da altri. Quindi, già potete capire, per esempio, ecco, la rosa ha la natura di rosa, però non è persona, perché non ha l'intelligenza, no? Non ha coscienza, così non so, pure il cane. Certo, vabbè, ma quello capisce, sì. Però il cane non ha l'intelligenza, è l'istinto. Quindi non è una persona. Ciò che caratterizza la persona è essere intelligente, quindi razionale, e che anche vuole qualcosa, è cosciente, no, di quello che fa, e che è anche distinto da un altro. Non possiamo avere delle persone tutte insieme. È una persona individuale, ecco. Quindi, quello che c'è in Dio, no? Ciascuna delle tre divine persone possiede interamente l'unica natura divina. Il Padre è Dio, il Figlio è Dio e lo Spirito Santo è Dio, cioè l'unica natura divina, pur essendo tutte e tre un Dio solo. Qua è il mistero. Ovviamente, razionalmente non possiamo spiegare, però noi possiamo, prima di tutto vedremo ora, ecco, daremo poi le prove, no? Cioè diremo appunto come l'abbiamo conosciuto, quindi attraverso la rivelazione, la tradizione, poi c'è proprio le definizioni dogmatiche, no? Poi nel corso dei secoli, cioè prendendo da quello che è stato rivelato e usando la ragione, l'intelletto, soprattutto le nozioni filosofiche, quindi per questo capite che la filosofia serve quindi anche per sviluppare l'intelletto, quindi per rispondere a determinate poi domande, e quindi con termini più precisi dà delle dimostrazioni, delle verità alle quali noi crediamo. E quindi nel corso dei secoli ci sono stati appunto esami, soprattutto Sant'Agostino, che usando appunto l'intelletto ha cercato di dire come, cioè di dimostrare questo mistero. Cercava anche di comprenderlo, però ecco, c'è quella famosa visione che lui ebbe quando stava scrivendo un trattato. Perché Sant'Agostino è il santo che ha più approfondito il tema della Trinità. Ci sono le Trinità, adesso è un libro importante, no? Però lui si sforzava, veramente qua si trova, già abbiamo visto l'altra volta, Dio uno, e noi possiamo solo balbettare, possiamo dire più che quello che non è, che è di quello che è. Poi pensiamo alla Trinità, che abbiamo detto, Dio è un solo Dio in tre persone. C'è quella celebre visione, cioè quel fatto che gli capitò, che lui, mentre stava scrivendo, si trovava sulla spiaggia del mare, vide un bambino che stava cercando, cioè stava buttando l'acqua dal mare nella sabbia, nella buca. Si avvicina, cioè, figlio mio, dice, ma che cosa stai facendo? E lui rispose, sto cercando di versare quest'acqua del mare, dell'oceano in questa buca. Ma come puoi fare? Quello è immenso. Come puoi mettere quest'acqua tutta in questa buca? È lo stesso di quello che tu vorresti, cioè, che stai cercando di fare tu, di comprendere il mistero della Santissima Trinità. Cioè, ovviamente, il mistero è tanto grande che la nostra mente non riuscirà mai a comprendere, perché è limitata. Quindi il mistero è grande, la nostra intelligenza è finita, piccola. Noi possiamo solo dire qualcosa di quello che riusciamo a comprendere. Quindi noi vediamo, vedendo appunto sia i dati della rivelazione, ma anche come possiamo esprimere questo mistero, ecco, dire qualcosa sulla Trinità. Però, ripeto, non riusciamo mai a dire tutto quello che è. Qualcuno dice, beh, non riesco a capire, cioè se uno comprende è normale, perché è un mistero, però un mistero tanto alto che non è contrario alla ragione, però è superiore alla ragione. E si può fare anche un altro esempio, io ho gli occhi, c'è il sole c'è. Cerco di fissarlo, realmente dopo un po' non riesco a fissarlo, perché la luce del sole mi acceca. Quindi il problema non è che è il sole che non c'è oppure non si può, sono i miei occhi che non hanno la capacità di fissare il sole. Il sole c'è però è abbagliante. È così il mistero della Trinità. E noi appunto poi potremmo utilizzare, non so, di specchi, delle lenti affumicate per vedere un po', non so, quando c'è l'eclissi, non so, e quindi la fede, no? Che ci aiuta. Quindi noi vedremo appunto la rivelazione del mistero della, vedremo anche prima un po' anche gli errori che ci sono stati degli eretici, no? Che anche se i cristiani poi sono allontanati dalla vera fede, quindi non parliamo di quelli proprio che non sono cristiani, che non ci credono, però anche tra i cristiani, anzi se andate a fare qualche domanda a qualche cristiano, vediamo come vi risponde, perché uno certe volte dice di credere, però poi non crede proprio effettivamente in che cosa consiste, no? E quindi vedremo appunto delle eresie per capire un po' quali errori uno potrebbe incorrere nel considerare la Trinità. Poi vedremo appunto le prove, come stiamo vedendo in ogni lezione, della Sacra Scrittura, dove troviamo questa verità, la tradizione e il magistero. Poi vedremo anche, anche una spiegazione razionale che hanno usato soprattutto gli antichi padri. Poi naturalmente da leggere sul catechismo non avremo tempo, però ognuno di voi potrà trovare questo... richiami alla Trinità il Catechismo di San Pio X ai numeri 19, 22 e 37, 50, mentre nel Catechismo della Chiesa Cattolica al 232, 278. Poi nel Compendio a 44 a 50. Ora vediamo appunto la rivelazione del mistero della Santissima Trinità. Vediamo un po' prima, ecco, gli errori. Ecco, noi abbiamo prima gli errori antitrinitari, no? Che possono considerare, cioè, prima gli antitrinitari, cioè ovviamente coloro che di fronte alla difficoltà di conciliare la Trinità di persone con l'unità di natura negavano proprio la Trinità. E questi sono appunto i modalisti, i socialismi, i razionalisti e i protestantesimi. Cioè il modalismo, no? Che cosa diceva? Ovviamente i modalisti dicevano, probabilmente quando noi parliamo di Dio Trino, quando parlo del Padre, dico solo come un modo di Dio, così anche il Figlio, o lo Spirito Santo, sono un'apparenza, ma non sono persone, modalità, ecco. Poi i socinianisti, dei fratelli Sozzini, negano proprio la Trinità delle persone, anche i razionalisti. Poi i protestanti in genere ammettono la Santissima Trinità, solamente alcuni protestanti, una parte, dicono che Gesù non è Dio, ma un profeta di eccelsa santità. E lo Spirito Santo è una virtù, un'operazione di Dio. Per esempio, i testimoni di Geova, per esempio, non credono in Gesù come figlio di Dio, come Dio. Infatti non sono cristiani. Poi i modernisti negano che Gesù abbia insegnato che Dio è trino. Poi abbiamo, quindi gli antitrinitari, abbiamo cioè, mentre sono i subordinati, sono quelli che dicono che una delle persone, cioè che solo Dio uno, il Padre, è Dio, mentre per esempio il Figlio non è Dio, o anche lo Spirito Santo. Cioè non credono che il Verbo o lo Spirito Santo, cioè negano la costanzialità delle divine persone. Tra questi il più famoso è Ario, questo è importante, perché poi c'è stato proprio un periodo che l'arianesimo si era diffuso molto, addirittura anche nella Chiesa, e poi c'è stato Sant'Atanasio che l'ha combattuta, questa eresia. E quindi c'è appunto che il Verbo non era stato creato, quindi la seconda persona della Trinità, quindi non era eterno con il Padre. Quindi Gesù era solo figlio adottivo, quest'ario. Mentre i Macedoni, quindi il macedonismo, sono anche vescovi, questo vescovo, questo è il vescovo di Costantinopoli, ma quindi dice appunto anche lo Spirito Santo non era Dio. Poi abbiamo i triteisti, ovviamente poi vanno alle parti opposte, dicono appunto che tutte e tre le persone sono Dio, però sono tre dei, quindi vabbè, come gli indiani non so quante divinità hanno. Mentre noi subito poi possiamo affermare, quindi secondo, questa è una verità di fede, che Dio è un'unica, identica natura in tre persone realmente distinte l'una dall'altra, cioè il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo. Questa è una verità di fede. Allora, noi abbiamo detto che questa verità è stata rivelata, perché non possiamo noi saperla, e Dio l'ha rivelata. E premente, la prima fonte, noi andiamo alla Sacra Scrittura, no? È giusto? E uno potrebbe dire, da quando? Da quando? Già dall'inizio, dobbiamo già dire che all'inizio, nell'Antico Testamento, si parla di Dio uno, perché solo, no? Che Dio si è manifestato, ovviamente con la creazione, Adamo ed Eva, con la Trinità. Però poi dopo, nel corso dei secoli, l'uomo si è allontanato anche dalla concezione di Dio uno e trino, poi andando appresso a tante divinità, a tanti idoli. Quindi poi Dio si è rivelato con il popolo eletto, no? Quindi con Abramo, e dicendo appunto che era un solo Dio, no? Quindi poi con Mosè, eccetera. Quindi non si è manifestato subito come Trinità per evitare che si cadesse poi nel politeismo, cioè nella credenza di tanti dei. Anche perché è difficile poi da comprendere questo mistero. Però noi, se andiamo a vedere nella Sacra Scrittura, già Dio si è manifestato all'inizio come Trinità. Lo troviamo già nel testo della Genesi. Ecco qua, quando Dio crea l'uomo, e quando crea tutto, lo fa, si parla, ecco, qua ci vorrebbe proprio un'esegesi di ogni passo, non abbiamo tempo, naturalmente. Qua stiamo facendo un trattato che si fa in un anno, cerchiamo di farlo in un'ora, e quindi dovremmo vedere. Però accenniamo, cioè anche nella creazione si usa Dio, appunto, termine Dio, però come un termine che in ebraico è maiestatico, che richiama appunto alla pluralità, però rimanendo come Dio uno. E poi quando crea l'uomo, dice Dio, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, quindi parla plurale. La Sacra Scrittura, a Genesi, siamo all'inizio della creazione. Poi ci sono tanti, però basta iniziare proprio dalla Genesi. Poi anche quando Adamo ed Eva fanno il peccato, mangiano del frutto dell'albero, no? Poi dice, cioè che Adamo, mangiando di questo frutto dell'albero, quindi ha avuto questa conoscenza del bene e del male. Ora c'era l'albero della vita, e dice, ma non può, Adamo non può stare più in questo paradiso perché è diventato già come uno di noi. Quindi Dio parla plurale, parla con se stesso come Dio uno e trino. Quindi fa delle considerazioni. Quindi sia nell'opera della creazione ossia nella riflessione, parlando al plurale, essendo però uno solo. Quindi siamo alla Genesi. Poi ancora questa è Genesi 3:22, poi Genesi 11:7, ricordate la Torre di Babele? E praticamente avevano costruito questa torre perché volevano elevarsi al di sopra di Dio. E Dio dice, scendiamo e confondiamo la loro lingua, perché non comprendono più la lingua tra di loro. Scendiamo. Chi è che scende? La Trinità. Credete, già siamo al primo libro della Genesi. Poi ci sono altri passi, so, in Isaia 6:3:3, poi ecco, ancora Genesi, dove Abramo ebbe la presenza, gli apparvero tre uomini in piedi presso di lui, dove c'era la tenda, però che formavano una sola persona. E quindi era un richiamo alla Trinità. Poi ci sono anche altri passi, per esempio i Proverbi, Ecclesiastico, ecco in Isaia, eccetera. Purtroppo non abbiamo tempo, questi sono, diciamo, i più importanti dell'Antico Testamento. Però poi, e soprattutto nel Nuovo Testamento, che noi poi troviamo questa rivelazione di Dio uno e trino. E praticamente lo troviamo già, per esempio, nell'Annunciazione, no? Quando l'angelo Gabriele va dalla Madonna ad annunziare l'incarnazione del Verbo. E qui c'è il padre che manda il figlio, che si incarna per mezzo dello Spirito Santo. Quindi vedete anche poi la fede della Madonna, che è poi la prima ad accogliere questo mistero della Trinità. Poi abbiamo, ecco, Matteo 3,16, Marco 1,11, praticamente sono quando Gesù viene battezzato, no? C'è la manifestazione della Trinità. Oppure Matteo 17, quando la trasfigurazione. Poi, quando Gesù dà il mandato agli apostoli di andare in tutto il mondo a predicare il Vangelo, andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, quindi nel nome della Santissima Trinità. Quando dice nel nome significa nella persona, e quando c'è la congiunzione significa che sono tre persone uguali e distinte. Vedete, ci sono tanti altri passi, ma diciamo i più importanti. Poi per esempio San Giovanni, ecco, 14, 16, 26, ecco, nell'ultima cena, dice Gesù, promette lo Spirito Santo, no? Pregando il Padre. Io pregherò il Padre che vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito Santo. Oppure anche nella prima lettera, 1 Giovanni 5,7, sono tre che danno testimonianza in cielo, il Padre, il Verbo e lo Spirito Santo. Questi tre sono una cosa sola. San Giovanni. Poi abbiamo ancora San Paolo, prima Corinzi 13,13, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, la carità, l'amore di Dio, la connessione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Questo diciamo anche durante la messa. Anche Efesini 4,4. Un solo corpo, un solo spirito, un solo Signore, un solo Dio e Padre di tutti, che è di sopra di tutti e sopra tutte le cose. Poi San Pietro inizia la sua prima lettera ricordando la Santissima Trinità. Vedete, qua abbiamo indicato i passi più importanti, no? Vabbè, poi ci sarebbero altri.